Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. Tutti sappiamo che Israele, per uscire una volta uscito dall'Egitto, per 40 anni camminò nel deserto prima di entrare nella terra promessa. E questa è un'immagine che abbiamo così bene nella nostra memoria che anche quando facciamo la nostra quaresima ci ricolleghiamo virtualmente a questa. Ma veramente ci misero 40 anni per entrare nella terra promessa. Il tragitto non è così lungo. In realtà, probabilmente, ci misero solo 6 mesi. E che fecero gli altri 39 anni e mezzo? Beh, fecero quello che facciamo noi, forse, nella nostra vita sempre, da sempre. Cioè, mandarono degli esploratori a vedere com'era questa terra promessa, se corrispondeva alla descrizione che avevano ascoltato da Dio stesso attraverso Mosè, e cioè che in questa terra scorreva latte e miele, dunque dove si poteva quasi gratuitamente, perché il miele è gratuito, no? Mica lo facciamo noi, il latte magari ci vuole un po' più di impegno, ma potevano entrare gratuitamente in questa fruibilità della terra, così opulenta, così ricca, così... Beh, è una bella cosa, no? Tu che ti immagini il paradiso come una realtà noiosa, che non ti genera desiderio perché non sai che fare tutto il giorno, tutti i giorni per l'eternità, con gli angeli che vanno a destra e a sinistra, hai smarrito il desiderio di vedere se veramente c'è una promessa per oggi che debba compiersi un giorno perché tu possa entrare nella fruibilità di quelle cose che oggi ti sono promesse. Sapete che successe allora? Successe che quando gli esploratori tornarono, dissero: ma è vero, ci sono dei grappoli d'uva grossi così, è bellissimo, è tutto come la descrizione, anche meglio. Però, come però? Vediamo se ti riconosci in questa cosa. Però ci sono anche i figli di Anak, cioè dei giganti. E quelli, quando entriamo lì dentro, sicuramente ci impediranno. Ma non erano promesse queste cose. E perché questi giganti avrebbero dovuto impedirti? Tu dici: no, questo non mi riguarda. Come no? Non hai fatto tu dei santi, dei giganti con i quali ti misuri, ti metti a confronto per dire a te stesso che non sei in grado, che non sei all'altezza, che non sei come loro, invece di diventare intercessori della speranza che forse alberga in te, sono diventati dei custodi, dei guardiani di un mondo che per te non è aperto, non si può. Non dici tu: ma magari fossi io, però lui è quello, io no. Precludendoti così la possibilità di aspirare a qualcosa che non è estraneo alla tua vita. Sai perché non è estraneo? Perché tu quello spirito di Dio che può dire al tuo spirito che sei fatto per questo, l'hai ricevuto. E parla già alla tua vita, per esempio, ti suggerisce l'idea della vita eterna. Il mio cagnolino a casa non ce l'ha l'idea della vita eterna, ce l'ho io, per me, forse chissà se Dio vuole pure per lui, ma la vita eterna è un dono fatto all'uomo, non perché è più intelligente degli altri, ma perché è libero di accorgersi che è così e di aderire a questo progetto. Che cosa lo impedisce? Lo dicevamo all'inizio della messa per chiedere perdono a Dio per la nostra falsa umiltà, dicevo, no? Quello che ci impedisce è ritenere che è un grande dono, ma sicuramente non è per noi. Se è per noi ci mette in imbarazzo perché noi non siamo in grado di farlo fruttificare. Come la chiameresti tu questa? Io la chiamerei superbia. Superbia di cui la falsa umiltà è solo un aspetto, però interessante perché ci riguarda. E Gesù aveva davanti probabilmente gente come noi quando ha cominciato il suo ministero. Gente come noi che stava là a guardare di che si sarebbe parlato, dove saremmo andati. Sapete, stavano in un momento molto particolare della storia di quel popolo. Erano sotto i Romani, insomma, tante cose che diciamo sempre. Allora Gesù gli ha fatto questo discorso. Dice, vedendo le folle, dice Matteo in questo brano del Vangelo, cioè vedendo come stavano messi, vedendo noi con le nostre facce appese, Gesù salì sul monte. Cioè si mise a un livello leggermente più alto. Si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, cioè si mette come uno che deve cominciare a mangiare. Non si mette, no, a fare... Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Ma secondo voi che cosa stava dicendo Gesù? Quale sarebbe stato il programma di quelli che l'avrebbero seguito? No, certamente no. Avendo intuito i loro sentimenti e le loro paure, come oggi lo spirito intuisce le nostre difficoltà a credere alla possibilità di entrare nella vita eterna e di godere di queste promesse, ci dice: vieni con me, guarda i misteri della mia vita. Io sarò mite, io non opporrò resistenza, io mi sottometterò agli insulti e agli sputi. Vieni con me, in tutto questo anno liturgico che si sta per dispiegare di nuovo, e guarda come questo mistero diventa possibile per la mia umanità e dunque anche per la tua. Solo una bestemmia potrebbe impedirti di entrare in questa speranza, e sai qual è? E non la fate. L'unica bestemmia che tu dica è: ma lui era Gesù, e allora è chiuso, e allora te ne puoi andare, e allora questa parola di speranza non è per te, allora tu hai chiuso le porte allo spirito che è molto più grande dei tuoi pensieri e dei tuoi sentimenti, hai in realtà il potere di fare tutto quello che prometti. Chi sarai tu per opporti a questo spirito? Cosa saranno mai i tuoi peccati? Quanto saranno grandi le tue mancanze per impedire addirittura allo Spirito di Dio di operare secondo i disegni che il Padre ha pensato? Allora tu direi: beh, ma c'è la vita, tutte le cose che mi aspettano fuori, no? Quelle che devo, sai, questo, quello, quell'altro, vecchiaia. Allora qua la prima lettura dell'Apocalisse, no, ti ricorda che in quella liturgia splendente, così grande, eterna, che è specchio di quella che noi celebriamo qua, pensate, sono gli stessi loro di quello che siamo noi ora. Però dice, quando arrivano prima i 144.000, poi tutta la grande folla immensa con le palme nelle mani, dice l'angelo al veggente, a Giovanni l'evangelista, dice: secondo te chi sono? E lo dice a te: secondo te quelli che stiamo festeggiando chi sono? E tu risponderesti come lui, diresti: Signore, non lo so, tu lo sai, dimmelo tu. Sì, te lo dico io, sono quelli che hanno vissuto nella grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello, rendendole candide, che tradotto in italiano corrente vuol dire: sono quelli che sono passati per la vita che passi tu, cioè per la malattia, la vecchiaia, i dispiaceri, le divisioni, gli abbandoni, le solitudini, tutto quello che riguarda anche la tua vita, però non si sono lamentati sempre come qualche volta succede a noi, ma hanno lavato le loro vesti, cioè la loro vita, la loro identità, questa è la veste per quella mentalità, l'hanno lavata, ce l'hanno resa candida nel sangue dell'agnello. E che vuol dire? Nella vita dell'agnello, cioè hanno accettato di provare la passione, hanno scelto attraverso la passione di entrare nella morte, sicuri che la resurrezione li avrebbe ridestati. Ma la morte, quella fisica, quella quando chiudiamo gli occhi, di quale tu non hai nessuna idea? No, io direi pure la morte di oggi, quella morte che tra poco ti invaderà il cuore e ti dirà: sono belle queste cose, ma la mia vita è troppo piccola. Quella morte che sempre limita il tuo desiderio, la tua voglia di diventare quello che sai che devi diventare. Amico, così è, così questo percepisci. Se ti fidi, questo ti risolleverà, ti affrancherà da questa morte. Se invece ti metti paura, la depressione, gli uccelli neri come esuli pensieri nel vespero migrar, diceva il poeta, la depressione arriverà per soffocare la speranza che Dio ha posto in te, suggellata dal sangue di Cristo. Che vorrei fare? Allora San Giovanni in queste, scusate, sono un po' lungo oggi, vale la pena, penso, no? San Santi dice, la lettera di San Giovanni Apostolo che abbiamo letto, dice: allora avete capito con quale grande amore ci ha dato il Padre, ci ha amati il Padre per essere chiamati figli suoi? Questo. Allora, dice, noi siamo già figli di Dio. Ciò che saremo non è stato ancora rivelato, però sappiamo che quando si sarà manifestato questo mistero che adesso teniamo nascosto dentro la nostra speranza, quando si sarà manifestato Lui, il volto di colui che amiamo, allora rimarremo sorpresi, perché guardandolo ci accorgeremo che non ha più i tratti di un estraneo, di uno straniero, di uno lontano. Ci saremo meravigliati e piangeremo di gioia accorgendoci che sul suo volto ci sono i nostri tratti, i nostri. Capisci? Ti incontri con il progetto di Dio per te compiuto e dici: ma allora posso entrare? Allora sono riconosciuto, allora ti appartengo, ecco perché ero tuo figlio. E conclude dicendo: questo è per voi, per sempre, per me, per tutti. Chiunque, discerni bene, chiunque tra noi ha questa speranza in Lui, quello di cui abbiamo parlato, cosa fa? Purifica se stesso come Egli è puro, cioè si rimette alla scuola dei comandamenti di Dio, si riprende la preghiera dei salmi, entra in questa speranza, acquista queste promesse che peraltro nel battesimo ti sono state regalate, e attende che tutto questo si compia fino alla fine, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, quale disegno hai fatto in favore degli uomini per donare loro il tuo spirito, per assimilarli al tuo Figlio, per aprire a tutti le porte della vita eterna? Degnati allora di guardare a quella debolezza che ci inclina a dubitare, che ci fa dimenticare quella voce che tu hai posto al centro della nostra vita e che postula in ogni momento il desiderio di te. Signore, che possiamo chiederti ciò che è buono e abbiamo anche l'umiltà di accoglierlo e di portarlo al compimento. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu non l'hai pensata come un'istituzione, ma come una sposa, e se sposa, madre e maestra, luogo di benedizione, non di giudizio, di accoglienza, non di esclusione. Fa che la Chiesa abbia oggi le parole per andare incontro ai tuoi figli dispersi e li salvi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, in noi che cerchiamo il regno ogni giorno nella preghiera, hai affidato doni incommensurabili, non sempre ce ne siamo accorti, qualche volta li abbiamo tenuti per noi, spesso li abbiamo rinnegati. Per questo il mondo, guardandoci, non riesce a convertirsi e a sperare. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo della nostra vita. Fa che nei nostri giorni troviamo il modo di incontrare l'uomo ferito di questo tempo e aiutarlo a credere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda questa generazione che invece di celebrare i frutti della ragione e dell'intelligenza umana, ha pensato a sostituirla con un'intelligenza artificiale. Questo mondo che soffre a causa della superbia di quelli che si credono e si ritengono potenti, questo mondo di dispersi, come i bambini della valle di Ninive, dà a questi uomini la possibilità di continuare a sperare, a credere. Liberali da ogni insidia. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Ci sono tra loro persone che si sentono schiacciate dalle realtà che vivono, dalla paura della morte, della malattia, persone che sono dipendenti dalle logiche false di questo mondo, ma ci sono anche cuori che desiderano credere e aderire alla tua legge. Dà loro questa possibilità. Mettili a riparo dal maligno e dalle sue seduzioni, dalle sue insinuazioni, dalle sue logiche perverse. Dà loro il dono della pazienza finché non si realizzi il tuo piano e possano ricevere anche loro la santità. Guariscili da ogni maleficio, da ogni male, anche nel fisico, perché possano lodarti e ringraziarti ogni giorno della loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.